iniziamo con la breve preghiera, ci introduciamo a questa serata in cui, dopo la parte più generale introduttiva, entriamo più direttamente nel merito di uno dei testi della Scrittura. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore, perché sei presente in mezzo a noi e nella gioia dello Spirito ci conduci alla gloria del Padre. Leggiamo il testo degli Atti, primi 11 versetti. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirà il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Ecco, il titolo che ho voluto mettere a questa prima parte è «Loggi dei discepoli tra assenze, nuove presenze e ritorni», perché mi sembra che questo sia un tratto particolare su cui Luca voglia farci un po' riflettere. Ma diamo prima uno sguardo più complessivo a questa prima parte, un po' per entrare nel contesto. Ci siamo già detti come Luca voglia mettere questo testo riprendendo e dando continuità al racconto evangelico. Nel primo racconto ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, e adesso ce n'è un secondo di racconto, ma in continuità. Così come si chiudeva il Vangelo, così si apre il libro degli Atti degli Apostoli. Quello che Luca aveva comunicato nel suo primo libro, a questo, quello che lì appunto aveva comunicato, non è concluso. Quel racconto è concluso, ma qui è come se si riprendesse il filo e si aprisse un secondo episodio, un piccolo flash per ricordare dove eravamo arrivati, e si continua con questo secondo libro. Perché continua uno spazio, che è lo spazio di vita della Chiesa, di vita dei discepoli, di quello che ai discepoli è accaduuto, con cui Luca vuole rendere evidente che cosa sta accadendo, che cosa accade agli apostoli che hanno vissuto con Gesù, hanno ascoltato la sua parola e a un certo punto rimangono senza il Maestro. Insomma, non è una storia chiusa quella di Gesù, continua. sembrava chiusa già con la morte. La risurrezione riapre, e Luca ci tiene a sottolineare che si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro, parlando delle cose riguardanti il regno di Dio, in versetto 3, per cui Luca ci tiene a dire, insomma, c'è stato già un'assenza, una morte, c'è stata una nuova presenza, il risorto. A lungo, 40 giorni, i discepoli hanno potuto godere della presenza di Gesù e delle sue parole, e adesso questa storia comunque continua. Se la risurrezione dice che la vicenda di Gesù ha avuto un esito felice, un esito promettente, è finita bene, insomma, il Vangelo finisce bene. Se lì è finito bene, questo secondo libro, questo secondo racconto, è un po' come se ci volesse dimostrare in che modo quella storia è finita bene, che cosa ne è stato dopo. Gesù è risorto, si chiude, ma poi le promesse di Gesù, di questa risurrezione che apre nuova speranza, si manifestano, si mostrano. Luca vuole raccontare come queste promesse si realizzano, quella favorevole possibilità trova spazio per realizzarsi, si compie. O almeno, potremmo dire forse meglio, Luca ci racconta come ha iniziato a manifestarsi, a realizzarsi, a compiersi la promessa di Gesù. Perché dicevamo già la volta scorsa, il libro degli Atti degli Apostoli, anche quello non finisce, rimane aperto. E questo è solo l'inizio. Questo secondo racconto di Luca è l'inizio del compiersi dell'opera che nasce dopo la risurrezione di Gesù. E tra l'altro il congedo di Gesù, il suo saluto, la sua partenza, è proprio l'insegna della missione, dell'invio. Che la buona notizia giunga a chiunque è un esplicito desiderio di Gesù, sembra dirci Luca. Non è un'invenzione dei discepoli che volevano crescere di numero, che volevano in qualche modo poter aumentare il loro gruppo, poter influenzare, trovare modo di coinvolgere nel loro pensiero altre persone. È volontà di Gesù, è lui che ai discepoli, prima di andarsene, dice esplicitamente che cosa desidera. Vuole che questa buona notizia arrivi ad altri, anzi a tutti. Nessuno deve essere escluso da ciò che è buono, da ciò che è salvezza, da ciò che dona senso, da ciò che può illuminare il cammino di ciascuno e dell'umanità intera. Ma prima ancora dell'invio, in questa pagina di Luca, c'è una rassicurazione. Prima ancora di mandarli, Gesù vuole che i discepoli si sentano un po' sicuri. Dice loro che il compito che si assumeranno non grava sulle loro spalle, non è una cosa loro, non devono guardarsi in faccia gli uni con gli altri, vedere quante forze hanno, quanti siamo, cosa possiamo fare, quali strumenti abbiamo, chi di noi è più coraggioso, non devono guardarsi l'uno con l'altro. I discepoli. La loro rassicurazione viene data da qualche cosa di diverso. Non si affida Gesù alle loro forze, perché dice riceveranno il battesimo in Spirito Santo. Questo è quello che caratterizzerà la missione dei discepoli. Quindi meno guardarsi tra loro e più disporsi a ricevere un dono, un regalo. Saranno sostenuti da un dono dall'alto, un dono che animerà la loro vita. Il linguaggio che usa Gesù nel Vangelo è un linguaggio proprio del tocco che cambia, del sigillo indelebile, potremmo dire, con un linguaggio un po' ecclesiastico, perché dice: voi sarete battezzati in Spirito Santo. Cioè la presenza dello Spirito Santo vi battezzerà, cioè vi rimarrà segno dentro. questa cosa non si toglierà da voi, vi cambia, vi tocca. Quindi non è solo, come dire, una forza esterna, ma sarà qualche cosa che coinvolge la loro vita. Voi sarete battezzati in Spirito Santo, non solo arriverà lo Spirito Santo che sosterrà la vostra opera, voi sarete battezzati in Spirito Santo. I tratti e le azioni dei discepoli di Gesù saranno segnate da questa presenza. E appunto noi lo vedremo di tappa in tappa, come questo libro che chiamiamo Gli Atti degli Apostoli siano, lo dicevamo già la settimana scorsa, in realtà l'agire della parola e dello Spirito Santo. Gli Atti sono degli Apostoli, ma perché è arrivato qualche cosa che li ha cambiati, che li ha toccati. Insomma, un po' come se Luca, sin dall'inizio di questo suo secondo libro, ci volesse far bene intendere che il protagonismo degli apostoli è determinato e dipendente da un protagonismo ben più decisivo, quello del dono dello Spirito, che poi appunto si racconta nel secondo capitolo, su cui magari spenderò solo qualche breve parola alla fine, e che comunque, come già vi dicevo, è bene tenere presente, perché ci fermeremo a commentare, lo farete nei gruppi, i primi 11 versetti, però è bene che teniamo un po' l'orecchio anche su quello che accade fino al capitolo 2. In realtà nell'indicazione che ho dato ho fatto un errore, perché dovremmo guardare non per intero il capitolo 1 e il capitolo 2, ma il capitolo 2 fino al versetto 41, perché poi 2,42 e seguenti li useremo per un futuro incontro. Ma questa è una piccola questione tecnica, insomma. Lo Spirito Santo, quello che i profeti avevano promesso, anzi, quello che già animava la vita dei profeti, lo Spirito Santo che già era con Gesù e che comunque Gesù ha promesso, pervade con la sua presenza e con il suo influsso tutta la vita e tutta l'espansione della Chiesa primitiva. Parlando di missione, in particolare di invio, mi piace anche immaginare che cosa potevano avere in mente i discepoli, immaginate uomini di 2000 anni fa, quando appunto si sono sentiti dire, o come scrive Luca, comunque così come lui immagina scrivendo questo testo: voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Chissà cos'erano i confini della terra per loro, il mondo conosciuto, quello di cui avevano avuto orecchio, quello che sentivano, chissà fin dove andava la loro immaginazione nel dire fino lì arriva il messaggio del Vangelo. Oggi noi siamo in una condizione decisamente diversa, perché abbiamo le cifre, abbiamo gli orizzonti, abbiamo la completezza, almeno di questo nostro pianeta, poi del resto non possiamo dire niente, non sappiamo nulla, almeno per ora, ma quanto in questi 2000 anni i confini della Terra si sono progressivamente spostati più in là. Bella anche quest'idea, insomma, che qualcuno cominci con l'idea di arrivare fin lì e poi ci sia qualcun altro che si rende conto che si possa andare più in là e ancora più in là. Questo fa bene anche a noi, per ricordarci che forse c'è sempre un più in là, che non possiamo mai dire ok, adesso siamo arrivati dappertutto, conosciamo tutto, abbiamo tutte le coordinate geografiche, conosciamo praticamente quasi tutte le popolazioni che ci sono sulla Terra, ecco. No, c'è sempre un più in là, un confine della Terra che non abbiamo ancora raggiunto e che è un po' il cuore anche della missione. Questo per dare qualche traccia un po' così di riferimento per percorrere questi 11 versetti. Provando a entrare un po' più uno spazio di riflessione, di meditazione, credo che su un tema in particolare ho voluto fermarmi. Non è l'unico, ma è quello che a me ha sollecitato un po' di più, quello che poi ho voluto mettervi nel titolo, questa idea di assenza, presenza e ritorno. Credo che Luca ci faccia un po' intendere questo processo dinamico attraverso appunto Gesù che è presente, che è stato a lungo con i suoi discepoli, che poi se ne va, che promette che arriverà qualcun altro, ma poi si dice anche alla fine che questo stesso Gesù tornerà alla fine. Quindi la prima comunità cristiana, e quindi anche le comunità cristiane di oggi, devono imparare a stare dentro questa assenza, presenza e attesa, perché credo che siano le dinamiche con le quali noi dobbiamo un po' muoverci. Anzitutto l'assenza. Gesù se ne va. Il linguaggio di Luca è così plastico. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse i loro occhi. Basta. Proprio questa immaginazione questa immagine del salire al cielo e del non essere più visto a un certo punto. La nube, la presenza di Dio, qui abbiamo tutti i riferimenti, la storia di Israele, la nube, non sto a spiegare molto di più. Questa presenza di Dio che copre, che nasconde, ormai è nello spazio del non più incontrabile come prima. Gesù è assente. Gesù se ne va e andandosene lascia un compito ai suoi. Lascia un compito: andate, sapete cosa dovete fare fino ai confini della terra. Ma è un compito in cui i discepoli per qualche aspetto dovranno cavarsela senza di lui. Non da soli, dice poi Gesù, comunque senza di lui. Sembra un po' difficile avere un maestro che ti insegna la via e poi quando questo maestro ti dice il mio compito è finito, adesso ci penserà qualcun altro per te. È sempre un po' difficile questo senso del rimanere spaesati, di non avere più riferimenti, come mi sono fidato di te, mi hai accompagnato fin qui, perché non oltre? Perché ci deve essere un altro? E saranno stati spaesati i discepoli, lo erano stati già il venerdì dopo la morte di Gesù, lo saranno stati ancora qui, nonostante le promesse di Gesù. Devono cavarsela senza di lui. Hanno condiviso a lungo con lui il cammino quotidiano di annuncio, di cura anche della vita di altri, del cammino di altri uomini e donne che via via Gesù incontrava, e adesso tocca loro. Tocca loro e probabilmente si saranno sentiti un po' soli. Mi viene un po' da pensare, forse potrebbe essere davvero una cosa sulla quale anche raccontarci un poco nei nostri gruppi, che l'assenza di Gesù e l'assenza di Dio ci interpella davvero tante volte, si affaccia alla storia di molti, si è affacciata magari anche alla nostra vita, o si sta affacciando ora alla nostra vita, questo senso dell'assenza di Dio, perché Dio non vieni, perché non ti fai sentire, perché non cambi queste cose, perché sono stato così solo in quel passaggio della mia vita, in quel momento così faticoso, dov'eri? Per noi, e pensiamo a quante vicende e tragedie dell'umanità intera, questo senso dell'assenza di Dio che a volte è accompagnata con tratti di sofferenza, di dolore, di inquietudine, senso di abbandono. Quanti di noi e quanti attorno a noi vivono con questa percezione di un Dio che non c'è, o di un Dio che se c'è se ne sta un po' assente. C'è un'immagine molto bella che ricordo sempre di una canzone di Ivano Fossati, vediamo se mi ricordo le parole esatte, non mi ricordo le parole esatte, comunque l'idea di un Dio che se ne sta alla sua finestra cosmica a guardarci mentre qua giù continua a piovere. qui continua a piovere, non solo per quello che succede in questi giorni, insomma, l'idea di, insomma, di un tempo un po' faticoso da gestire e Dio che se ne sta a guardare e che non interviene. Dio l'Onnipotente che se ne sta impotente di fronte a tutta questa storia. Ecco, noi percorriamo le nostre strade e non possiamo non ascoltare il nostro e l'altrui bisogno di udire la voce di Dio, di avvertire la sua presenza e dovendo comunque registrare che il senso della sua assenza a volte fa parte della nostra vita e dobbiamo dircelo. Questi giorni che intercorrono tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, che noi abbiamo misurato in 10 giorni, sono 10 giorni di umanità, insomma, cosa sono questi 10 giorni per l'umanità e per la vita delle persone che sentono l'assenza di Dio e che devono imparare a cavarsi l'assenza di Lui, che hanno l'impressione che siano lasciati soli o che siamo lasciati soli. Però non c'è solo la presenza, l'assenza, c'è anche la presenza. C'è la presenza di Gesù prima, ma c'è anche questa presenza nuova di cui Gesù, per cui Gesù spende parole promettenti, perché l'assenza del Maestro e Signore si apre a una nuova presenza, quella dello Spirito. Allora anche qui fare riferimento a quello che c'è nel capitolo 2 del dono dello Spirito Santo, e non solo la promessa di Gesù sarà necessaria, ecco, perché non rimanga solo la promessa vuota, ma perché i discepoli non hanno solo ascoltato una promessa, hanno sperimentato la presenza, e questo noi non dobbiamo dimenticarlo, anche se poi non fermeremo l'attenzione sulla Pentecoste che c'è nel capitolo 2 e dovremo comunque tenerlo bene presente. Non c'è solo una promessa, c'è una presenza che effettivamente si realizza. È la presenza dello Spirito che è forza, che accompagna i credenti. È il dono di Gesù. Gesù ha dato la sua presenza, che è la sua parola, che è la sua compagnia, che sono le sue guarigioni nei confronti dell'umanità, ma c'è anche il dono dello Spirito dall'alto. Al versetto 8, riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, sarete battezzati in Spirito Santo. E le parole di Gesù dicono con forza che con questo dono non esiste, è fortissimo il linguaggio di Luca, non esiste la possibilità di non essere testimoni. Se ricevi il dono dello Spirito Santo, tu sei testimone. Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni. Non dice, e dopo questa cosa dovrete essere testimoni, impegnatevi per essere testimoni. È come se la cosa fosse certa. Riceverete il dono dello Spirito Santo, non potrete fare a meno di essere testimoni. Non è un impegno che dobbiamo prenderci, è una cosa che dobbiamo riconoscere. Se riceviamo il dono dello Spirito, siamo testimoni. Il problema magari è se riceviamo il dono dello Spirito, allora, semmai. Ma se lo riceviamo non possiamo far finta di niente. Non è un impegno che venga dopo quello di essere testimoni di Gesù. È scritto dentro il dono dello Spirito. Come non esistesse davvero la possibilità di trascurare questo mandato. Insomma, la Chiesa o è missionaria o non è. Non c'è Chiesa senza lo Spirito e quindi non c'è Chiesa senza testimonianza. Questo invito di Gesù dice proprio un'universalità che non è solo geografica, ma che è anche culturale, come dicevo, che raggiunge davvero tutti. C'è un messaggio che probabilmente appunto i discepoli di Gesù immaginavano un messaggio per gli ebrei, ma anche per i pagani. Abbiamo attorno dei greci, abbiamo attorno dei romani. Abbiamo sentito che c'è anche qualcuno un pochettino più lontano, da qualche altra parte, ma appunto è un confine che si sposta continuamente in là. Quindi l'assenza, la presenza, ma poi c'è un'ulteriore promessa, c'è anche il ritorno. Gesù tornerà, diceva lo stesso, l'ultimo versetto, l'undicesimo, perché state a guardare il cielo, uomini di Galilea? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, lo avete visto andare via, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. C'è un ritorno. Annunciamo la tua morte, Signore, e poi la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Siamo lì. Forse questa è una delle cose alle quali pensiamo meno, non so, magari sbaglio, ma però una di quelle parole che noi diciamo, poi per noi il paradiso è la fine della nostra vita, ma quest'idea di un ritorno di Gesù non so se ci sta tanto dentro, nel nostro modo di pensare. Forse dobbiamo ritirarlo un po' fuori, questa parola che si ascolta, appunto, verrà. I discepoli, mentre lavorano nel mondo con la forza dello Spirito, attendono il ritorno del Salvatore. Hanno questa speranza. Torna, Lui torna. Se n'è andato. Non ci ha lasciato comunque soli, ci ha dato dello Spirito Santo, però il senso dell'affetto per Gesù, insomma, lo ripeto, l'immagine del Maestro che ci ha fatti crescere, chi ci accompagna, insomma, c'è un affetto, e se torna è bello. Va bene che ci ha lasciato qualcuno che è più adatto a questo nostro tempo, però è bello se torna. Insomma, io ci ho un po' attaccato il cuore a quel Gesù che mi ha insegnato tutte queste cose, e sono contento di pensare che torni, che possa rigodere di quell'affetto. E Luca ce lo dice anche con queste parole, quando dice che tornerà allo stesso modo con cui l'avete visto andare in cielo. Non credo che ci sia solo l'immagine fisica, no, spaziale, dell'andare su e del tornare giù, ma quel Gesù che hanno visto andare in cielo dopo aver condiviso ancora, dopo gli anni precedenti, anche quei 40 giorni, aver parlato con loro, ha mangiato con loro, l'hanno visto vivo, l'hanno condiviso, ecco, tornerà con gli stessi tratti di condivisione, di affetto, di vicinanza, di amicizia con i suoi discepoli. Insomma, il Signore glorioso che ritorna è ancora il Gesù fratello e amico, è ancora il Maestro che parla, è ancora colui che guarisce e che accompagna. È il Signore glorioso, ma è ancora Lui, ha gli stessi tratti. Se volete, quella cosa che noi diciamo sempre quando, dicendo il credo, almeno nella versione apostolica, diciamo credo nella risurrezione della carne e la vita eterna. Cioè la risurrezione è carne, carne che non è solo questione di materia, no? Ma carne vuol dire storia, vuol dire affetti. Cioè il risorto è ancora Lui, è ancora quel Gesù che si fa toccare da Tommaso, che mangia il pesce con i suoi discepoli. La condizione della risurrezione è una condizione di vita nella continuità con quello che siamo, con la storia, gli affetti, le passioni della nostra vita, con le relazioni della nostra vita. E Gesù che ritorna, ritorna con la stessa cura per questa umanità che ha condiviso con i suoi discepoli in quegli anni della sua, come la chiamiamo, della sua vita terrena. Torna come uno che conosce i suoi, così come se n'è andato conoscendo e parlando con i suoi. Tornerà con la stessa confidenza vissuta con i suoi sulle strade della Palestina. Mi piace leggerci questa cosa dentro, quel come l'avete visto andare, così tornerà. E allora noi cosa facciamo? Attendiamo, e mentre attendiamo ci muoviamo nel mondo con lo sguardo impegnato, con la voglia di essere testimoni, ma anche con lo sguardo teso a un tempo altro. Ci occupiamo del presente, ma teniamo lo sguardo teso verso altro. Viviamo un po' così, ecco. C'è quel bellissimo testo che dei primi secoli della vita della Chiesa, che ho un lapsus, mi sfugge il nome, aiutatemi, in cui si descrive come vivono i cristiani, che sono stanno
la lettera di Ognetto,
Grazie. questi cristiani che stanno nel mondo, che vivono la vita di tutti, che fanno le cose di tutti, però la loro patria è un pochettino altrove, hanno un'altra abitazione, c'è qualche cosa di diverso nel loro cuore, sono cittadini di qui, ma hanno nel cuore un'altra patria. Ecco, un po' così. Non disincarnati, non disimpegnati, non lontani dal nostro presente, ma con una passione che cede sempre un po'. E dentro questo nostro muoverci nel tempo presente ci muoviamo con sicurezza, perché noi sappiamo che la storia è in mano al Dio di Gesù Cristo e noi sappiamo che il suo esito, l'esito finale di tutto questo, è festa. Finirà bene, anzi, finirà meglio. Noi che in Gesù abbiamo conosciuto il volto di Dio, quello che Gesù ci ha mostrato e quello di cui Gesù ci ha così tanto parlato, noi che abbiamo conosciuto le intenzioni di Dio per questa umanità ferita e a volte anche un pochettino malandata, noi possiamo dirci certi di un epilogo favorevole, di una gioia che è raggiungibile. Diciamo che Gesù è il Salvatore, che ci ha donato la salvezza. Accostiamo la salvezza all'immagine della croce così spesso, no? La croce è la nostra, il segno della nostra salvezza. Forse a volte non ci rendiamo neanche tanto conto di quanta speranza e quanta positività sia carica quella parola che noi pronunciamo. La ripetiamo un sacco di volte nei salmi responsoriali, ad esempio. Diciamo tante volte questa idea della salvezza. Ecco, dovremmo forse renderci conto un po' di più che dire che noi siamo salvati, che Gesù salva, che la croce salva, e dire che la storia finisce bene, che non possiamo non essere positivi. Non perché le cose vadano sempre bene, a volte vanno anche tanto tanto male, ma noi siamo certi di un esito favorevole, ne siamo sicuri. Questa assenza, in cui c'è comunque una presenza, e la nostra attesa di un ritorno, devono essere, come dire, racchiusi dentro questa promessa di salvezza, anzi questa salvezza già consegnata, di cui noi siamo sicuri, ci muoviamo nel mondo con una certa libertà e sicurezza, non appesantiti, a volte lo siamo, a volte siamo anche un po' intristiti, a volte siamo preoccupati, ma con una leggerezza che ci viene dalla certezza di quello che questi 11 versetti ci dicono in modo così condensato, perché ci spingono a entrare dentro la storia in un modo diverso. Probabilmente i discepoli l'hanno capito e dalla Pentecoste sono entrati dentro la loro storia in un modo differente. Il capitolo 1 e 2 ci mostrano un decisivo passaggio che si opera nella vita dei discepoli. La Pentecoste li trasforma, non sono più gli stessi, hanno capito. Non è diventata più semplice la loro vita. Qui erano impauriti all'inizio, un po' preoccupati, ha fatto fuori Gesù, sì d'accordo, lui è risorto, però lui è lui, insomma. Noi, calma un attimo, le cose sono un pochettino diverse. Qua può andarci proprio molto molto male, stiamo tranquilli. E la Pentecoste cambia le cose. Non che dopo la loro vita sia diventata più facile, qualcuno l'hanno fatto fuori subito, gli altri poco dopo. E poi vedremo insomma cosa è accaduto a Giacomo, cosa accade a Pietro, cosa accade a Paolo. Insomma, non sarà per loro una vita facile, eppure entrano nella loro storia in un modo differente. Allora permettetemi anche di fare tre piccole sottolineature sul resto del capitolo 1 e 2 di cui facevo riferimento, perché appunto credo sia giusto anche tenerlo presente come vi chiedevo. Anzitutto c'è una cosa che mi sembra bella, che Luca fa capire, c'è un bellissimo equilibrio nel testo, nelle parti successive, dopo il versetto 11, tra due aspetti della memoria, del ricordo dei discepoli, perché quello che accade per loro è che si ritrovano 11 11 euro e qualcuno in più, facendo memoria di quello che era accaduto con Gesù il Maestro. Si ritrovano nella stanza al piano superiore, dice il versetto 13, che è quella dell'ultima cena, che è quella del ritorno di Gesù risorto. Insomma, si ritrovano ancora lì, c'è la memoria di Gesù, è la festa, è la certezza che in qualche modo li accompagna, avranno ripetuto il gesto già dello spezzare il pane, insomma Gesù è con loro, conservano questa memoria bella e festosa che noi, che bello, 2000 anni dopo continuiamo ancora a fare. E nello stesso tempo però portano con sé anche la memoria dei fallimenti, perché ci dice il testo che lì viene fuori la questione che sono rimasti 11. E sono rimasti 11 non perché qualcuno ha avuto dei problemi, ma perché uno ha tradito. Quindi c'è anche un po' la memoria del fallimento, della fragilità. Insomma, questa cosa ci può accadere. Siamo fragili, non ci sentiamo dei supereroi, non siamo perfetti. Celebriamo la memoria del Maestro, ma dobbiamo anche ricordarci che siamo un pochettino fallimentari tante volte, che c'è il peccato nella nostra vita, ce lo ricordiamo. Registrano la presenza di Gesù e registrano anche le cadute della vita della comunità. Giuda appunto è l'immagine particolare. Senza paura si ricordano insieme i momenti festosi della gioia e della comunione e quelli della tristezza e del tradimento. È un po' anche la nostra storia. Però non una cosa senza l'altra. L'una e l'altra, l'altra e l'una, sempre. Del resto lo facciamo sempre all'Eucaristia, ci raduniamo, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, prima cosa. Qui nessuno di noi è perfetto. Siamo qui tutti, anzi, per favore, diciamolo pubblicamente. Mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E lo dico a voi, fratelli. Dico anche agli angeli santi, ma dirlo agli angeli santi è facile. E dirlo ai fratelli che sono peccatore, che è un pochettino più faticoso. Questa è la prima sottolineatura da così da tenere presente. La seconda è che, visto che sono rimasti in 11, c'è questo desiderio da parte degli 11, e poi assieme a loro ci sono anche altri, non so, saranno stati una ventina, 25 in tutto, non so quanti, c'erano alcune donne e c'erano i familiari di Gesù, Maria e i suoi fratelli, dice il testo. Insomma, c'era un gruppettino di persone che si ritrovava e viene fuori un po' il desiderio di ripresentare l'originario e simbolicamente importante numero di 12. Gesù ne ha scelti 12, dobbiamo essere ancora 12. Bella cosa, potremmo dire, importante, insomma, ristabilire il numero scelto da Gesù sembra una cosa importante, per cui questo gruppo che sta un po', come dire, a capo raduna tutta l'assemblea di altri che nel frattempo avevano seguito Gesù, che circolavano un pochettino attorno, spiegano questa cosa e cercano l'appoggio dell'assemblea per arrivare a questa decisione. Un po' strano il modo con cui si arriva a questa decisione, pregano e fin qui va bene, poi tirano a sorte, che ci fa un pochettino sorridere, penso, tirare a sorte, va bene, insomma, chissà quale criterio è. D'accordo, fidarsi dell'intervento dello Spirito, che tra l'altro però dobbiamo aspettare ancora un attimino perché arrivi, però insomma è un pochettino strana questa cosa del tirare a sorte. Lascio a voi i pensieri e le interpretazioni, non dico niente di più. Ma la cosa ancora più interessante è che sembra proprio, e Luca non la nasconde, la dice questa cosa, che questo desiderio di avere il numero di 12 sia proprio una cosa che loro volevano, i discepoli volevano. Ma se poi guardiamo quello che succede negli Atti degli Apostoli, sembra proprio che questa cosa non abbia avuto nessun esito e nessun significato, perché qui se ne scelgono due, tirano a sorte, ne viene fuori uno, Mattia è l'eletto, e da questo momento in avanti di Mattia non si saprà più niente. Che è un po' come dire, era così importante? Forse no. Noi abbiamo degli schemi e ce li portiamo avanti, e poi arriva lo Spirito Santo e, che ne so, tira fuori un Saulo persecutore, lo fa diventare Paolo l'Apostolo, e noi parliamo di Paolo l'Apostolo e di Mattia non sappiamo assolutamente nulla. Un altro modo con cui Luca ci sta dicendo: noi facciamo pure i nostri schemini, abbiamo bisogno di sentirci sicuri noi, facciamolo pure, ma sappiamo bene che lo Spirito Santo ci sorpassa. Usa altre vie. Non affidiamoci troppo alle nostre certezze, ai nostri schemi. Dio è più libero. Lo Spirito fa un po' la sua strada. E poi, ultima cosa, subito dopo il capitolo 2, Luca ci racconta della Pentecoste, che è l'imprevedibilità di Dio, la sua fantasia, appunto, la libertà. È come se prima, nel primo capitolo, Luca avesse messo lì dei flash per dire guarda gli uomini come si mettono, e poi ventata dello Spirito Santo. Dio desidera giungere a tutti, e desidera giungere a tutti con un linguaggio a tutti comprensibile. Insiste Luca in questo lungo elenco, lo ricordate, no? Di come la gente che lì attorno sente parlare Pietro gli apostoli in tutte le lingue, dicono siamo Medi, Parti, Elamiti, Mesopotami, veniamo da tutte le parti e sentiamo parlare nella nostra lingua. Luca vuole proprio esplicitare un po' tutti i popoli dell'area circostante per dire questa cosa è per tutti e tutti la possono capire. Il messaggio di Gesù non è solo per alcuni, non è per alcuni eletti. La fede è un dono, ma questo messaggio ha qualcosa da offrire ad ogni cultura, ad ogni storia, ad ogni porzione dell'umanità, ad ogni tempo. Non invecchia, non sbiadisce e non è appunto esclusiva di una cultura, di un'altra. Luca in fondo ci accenna già qualcosa che avverrà poi con parecchie fatiche in tutto il racconto degli Atti degli Apostoli, cioè il passaggio dalla chiesa giudaico-cristiana alla chiesa cristiana che non necessita più di essere giudaica. Insomma, c'è da disporci a servire questo modo di Dio di entrare nella storia con, come luce che illumina la vita, con il calore di un fuoco vivo, luce e fuoco. E questa è la ragione della nostra speranza. Al di là di noi, spesso fragili e limitati, lo Spirito sa come operare. Noi possiamo essere lenti, un po' tardi, possiamo a volte muoverci con fatica, possiamo anche resistere, possiamo anche deviare, a volte siamo capaci di tutte queste cose, possiamo anche opporci. La nostra Chiesa può essere stata, è e sarà ancora tante volte lenta, perfino ostacolante a volte il messaggio del Vangelo, ma lo Spirito agisce come e dove vuole. Noi facciamo il nostro lavoro, facciamo il nostro percorso di chiesa, ma ricordiamoci che lo Spirito di Dio non sta dentro le strade che noi decidiamo, non per forza, comunque non solo, magari sì, ma non solo. Pietro, che poi si apre coraggiosamente al discorso che Luca gli mette un po' in bocca dopo la Pentecoste, è segno di questa trasformazione operata dallo Spirito di Dio. Ecco, questo per tenere un po' lo sguardo anche oltre i primi 11 versetti. Poi appunto sapete bene voi meglio di me come si possa gestire e vivere l'incontro che si farà nei gruppi del Vangelo e appunto quanto legarci questi 11 versetti, quanto tenere presente, orecchiare anche il resto. E basta, io mi fermo qui a questo punto, che ho parlato già fin troppo.